la nozione di forma di Stato è una nozione oggettivamente complessa. Forma di Stato fa riferimento ai rapporti che intercorrono tra il potere politico, tra gli organi che esercitano nello Stato, il potere politico e i cittadini. E questi rapporti ovviamente riguardano il complesso delle relazioni tra gli organi e la popolazione. Sotto questo profilo, la tipizzazione delle forme di Stato coglie fenomeni di dimensione temporale estremamente vasta. Per esempio, una forma di Stato è lo Stato assoluto, ossia quella primordiale forma di organizzazione dello Stato moderno, il cui simbolo è Luigi XIV, il Re Sole, e che quindi si sviluppa a partire dalla metà del 1600, per poi terminare con la Rivoluzione francese e con le conseguenze e le premesse di questa rivoluzione negli altri paesi. Lo Stato assoluto è una forma di Stato perché individua una particolare formula dei rapporti tra l'autorità sovrana, il monarca, e la popolazione. È estremamente semplificata, è semplice. Il monarca è assoluto perché è absolutus, sciolto da ogni tipo di legame. Ha un rapporto diretto di responsabilità con chi lo investe, cioè l'autorità divina, ma non ha nessun rapporto di responsabilità con il suo suddito, con il popolo, che è parte del suo patrimonio. Lo Stato assoluto è una forma di Stato che segue lo Stato patrimoniale, lo Stato feudale, di cui non intendo parlare, e che organizza i rapporti in termini di concentrazione del potere politico nelle mani del sovrano e di una sostanziale assenza di relazioni obbligatorie tra il sovrano e la sua popolazione. L'evoluzione dello Stato assoluto a questo esiste in epoca illuministica, come la metà del Settecento, soprattutto nei paesi dell'Europa centrale, di lingua tedesca, quindi nell'impero austro-ungarico e in Prussia, ma anche in altre zone della Germania, è chiamato anche dispotismo illuminato, è una forma di Stato assoluto che cambia alcuni connotati e si chiama lo Stato di polizia, il Polizeistaat, dove il termine polizia non si riferisce all'apparato repressivo dello Stato, ma al concetto greco di politeia, di politica. Lo Stato di polizia è uno Stato che attua politiche pubbliche. Maria Teresa ha riempito le città del suo impero di ospedali, di hotel per i poveri, di scuole, di università, ha dato i cognomi alle persone, ha istituito l'anagrafe, ha creato cioè una rete di politiche pubbliche a favore dei cittadini. Lo Stato di polizia di conseguenza è chiamato anche il Wohlfahrtsstaat, dove il Wohlfahrt è esattamente la traduzione che poi sarebbe stata data in inglese di welfare. Lo Stato di polizia è un welfare state, è uno Stato che si occupa del benessere dei cittadini. È una forma evolutiva dello Stato assoluto, perché il potere resta un potere dispotico, assoluto, ma una forma di Stato che crea dei rapporti tra il sovrano e i suoi sudditi, sudditi che si attendono delle prestazioni pubbliche. E crea poi anche un'organizzazione più complessa del potere in cui germoglia l'idea che l'apparato del potere assoluto cessa progressivamente di essere assoluto e viene introdotta una serie di limitazioni, di organizzazioni giuridiche del potere, per cui il sovrano non si muove più nella completa assolutezza, ma si muove secondo schemi giuridici. Come studierete, una delle invenzioni di quell'epoca è la codificazione civile, cioè la creazione di corpi normativi che si basano su un principio di uguaglianza formale dei cittadini. Il superamento del cosiddetto particolarismo giuridico, cioè di un'organizzazione di tipo feudale, tra cui ogni suddito è titolare di posizioni soggettive che dipendono dal suo ceto, dalla sua provenienza, dalla sua appartenenza a popolazione, al fatto di avere patenti e privilegi particolari da parte del sovrano per servigi prestati lì o per eredità. Tutto questo viene progressivamente smantellato perché è un grosso ostacolo al commercio moderno, e su questa vecchia tradizione feudale viene recapitata, viene fatta scendere la codificazione civile, che è una riduzione di tutte le regole in un unico corpo che si rivolge ugualmente a tutti i cittadini, tutti uguali di fronte alla legge. E anche l'amministrazione pubblica viene progressivamente sottoposta a regole. Lo Stato di Polizia nasce come uno Stato assoluto che si occupa di politiche pubbliche, ma progressivamente va verso una nuova forma di Stato che prenderà il nome di Stato di diritto, di Rechtsstaat. Ora, la stessa forma di Stato italiano attuale, come la grande maggioranza delle forme di Stato dei paesi occidentali, è riportabile all'interno del concetto generale di Stato di diritto. E allora dobbiamo affrontare una non semplice definizione di questo concetto. Lo Stato di diritto può essere definito come concetto analitico in modo piuttosto semplice. Dicasi Stato di diritto quella forma di Stato che è caratterizzato dalla presenza di tre elementi di base. Da un lato la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, poi dovremo vedere che cosa contiene questa categoria, in cui comunque è incluso anche il concetto di eguaglianza formale delle persone di fronte alla legge. Il secondo elemento è la separazione dei poteri, secondo la formula classica, e cioè che chi pone le regole generali non deve essere il soggetto che le applica, e nel primo e nel secondo devono corrispondere al soggetto che giudica dell'applicazione delle regole generali, quindi la separazione classica tra la funzione legislativa, la funzione esecutiva e quella giurisdizionale. In terzo luogo, il principio di legalità, principio per cui l'esercizio di ogni potere pubblico, di ogni potere politico, di ogni facoltà di imporre ai cittadini obblighi di vieti deve essere esercitato sulla base di una previa regola, di una norma giuridica che conferisce il potere e lo limita. Ora, la presenza di questi tre elementi costituisce la definizione del concetto di Stato di diritto, ma poco ci dice sulla consistenza di questa forma di Stato. Innanzitutto perché bisogna vedere che cosa si intende per diritti fondamentali, e poi perché bisogna affrontare un altro problema, che è un problema legato ai diritti fondamentali, all'eguaglianza formale e alla separazione dei poteri e ai principi di legalità. Ossia, che cos'è la legge che caratterizza la separazione dei poteri e che cos'è la norma giuridica, ancora la legge, su cui si impernia il concetto, il principio di legalità. Qualsiasi norma giuridica basta giustificare l'esercizio del potere? ovviamente la risposta è negativa, non qualsiasi norma giuridica, ma la norma giuridica che in qualche modo si ricollega al concetto di rappresentanza. Lo Stato di diritto nasce legato a un'ideologia, che è un'ideologia che fa della legge lo strumento con cui i cittadini, tramite i loro rappresentanti, dettano vincoli a se stessi. Questa è la nozione di legge che impernia lo Stato di diritto. Non qualsiasi regola, non la volontà del sovrano che dispone regole generali astratte, ma una legge che viene dai rappresentanti dei cittadini, i quali tramite i loro rappresentanti decidono di fissare norme giuridiche che limitano e organizzano l'esercizio del potere. E d'altra parte, limitando e organizzando l'esercizio del potere, creano anche le basi per il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali. Qui nasce il vero problema dello Stato di diritto e nasce anche il problema dei contenuti della forma di Stato. Il principio di rappresentanza implica che l'organo eletto, praticamente il Parlamento, faccia le leggi in nome e per conto dei rappresentanti, degli elettori, e queste leggi diano un senso, un corpo, un contenuto ai diritti. E diano poi anche i limiti all'esercizio del potere pubblico come potere che va a limitare questi diritti. Il problema che si inserisce in questo concetto di Stato di diritto è chi siano i cittadini che possono rappresentare ed essere rappresentati e quali diritti la loro legge può riconoscere. Questo è un problema che viene affrontato subito dall'Assemblea Costituente francese e che serpeggia in tutta la variegatissima storia costituzionale della Rivoluzione francese, ma continua a serpeggiare poi in tutto l'Ottocento, per questo semplice problema. L'idea illuministica dei diritti fondamentali è un'idea che fa riferimento essenzialmente a tre pilastri. Il primo è la libertà personale, il secondo è la proprietà privata, il terzo è l'eguaglianza formale. Libertà personale, cioè libertà di disporre del proprio corpo, libertà dall'arresto e dalle limitazioni derivanti dagli atti di costrizione sulla persona fisica, è in qualche modo l'idea di una proprietà di se stessi, del proprio corpo, che è parallela al diritto di proprietà sui beni. Questi sono i due concetti tipicamente settecenteschi dei diritti fondamentali, sono i due pilastri di questa idea. I diritti naturali dell'uomo sono la libertà di disporre del proprio corpo, l'habeas corpus e il diritto di proprietà. L'eguaglianza formale è l'eguaglianza invece dei cittadini di fronte alla legge. La legge può disporre soltanto in modo uguale. I cittadini sono uguali, formalmente uguali di fronte alla legge, non tutti la stessa maschera, la stessa persona. La persona giuridica è la maschera giuridica che copre le distinzioni di fatto tra i cittadini. Le distinzioni di fatto tra i cittadini non è un problema dello Stato, perché lo Stato deve trattare i cittadini in maniera uguale. Qui si innesca il problema dei problemi, e cioè come si possa applicare il principio di eguaglianza di fronte ai diritti politici. Perché il principio di eguaglianza applicato ai diritti politici implicherebbe che tutti i cittadini hanno diritto di eleggere e diritto di essere eletti. ma come subito evidenziato nei lavori delle assemblee costituenti francesi, questa idea è un'idea non praticabile perché porrebbe immediatamente in crisi il concetto di libertà fondamentale e in particolare il diritto di proprietà. Il diritto di proprietà non è equamente distribuito, la proprietà è un privilegio di pochi, soprattutto in un'epoca allora che di grossissime differenze di censo, di reddito. Come si può ammettere che un corpo elettivo eletto dalla stragrande maggioranza dei non abbienti possa legittimamente disporre dei diritti fondamentali, possa mettere le mani sui diritti fondamentali, possa emanare delle leggi che dicano in che misura sono riconosciuti i diritti fondamentali e quindi il diritto di proprietà. Se la proprietà è fortemente disuguale, è privilegio di pochi, questo privilegio di pochi contrasta con la regola della maggioranza. La maggioranza degli abbienti ci metterebbe poco a espropriare la minoranza dei ricchi degli abbienti. Ecco perché lo Stato di diritto nasce con questo elemento di intima contraddizione. E si traduce questa intima contraddizione nella rigorosa limitazione del diritto di voto. Per tutto l'Ottocento il tema in tutti i paesi è quello dell'esclusione della stragrande maggioranza della popolazione, dei cittadini, dal diritto di votare e di essere eletti. Una percentuale minima, 1,5%, 2%, 3%, 5% della popolazione poteva votare e ancora meno poteva essere eletti. L'ideologia di questa selezione viene fatta su base censitaria e secondo una logica tipicamente settecentesca che aveva una sua logica. Per questo motivo si diceva solo il proprietario, solo chi ha beni propri da difendere può avere a cuore la difesa, il buon governo della nazione. Il non abbiente non ha interessi suoi da difendere e perciò non può disporre, non può decidere per conto della comunità. Questa filosofia che si trova scritta in tutto il pensiero politico, illuministico e ottocentesco, anche nei classici del pensiero liberale, porta a accreditare, a giustificare la riduzione dei diritti politici e il riconoscimento degli stessi solo a una stretta minoranza della popolazione, coloro che possono vantare quei diritti fondamentali che vanno difesi. Se il più fondamentale dei diritti è la proprietà, solo chi ha la proprietà può disporre limiti intorno alla proprietà. Ecco che solo chi ha la proprietà può essere autorizzato a eleggere e farsi eleggere e quindi rappresentare la volontà generale e quindi porre le leggi che limitano il diritto stesso. Questa è una versione dello Stato di diritto, è una caratteristica di una forma di Stato che può essere ascritta allo Stato di diritto, che è quello che passa col nome di Stato di diritto liberale, di Stato liberale di diritto, dove l'aggettivo liberale sta proprio a contrapporsi al concetto di democrazia, cioè di estensione massima dei diritti politici, di inclusione nel sistema democratico rappresentativo anche di coloro che non sono abbienti. Lo Stato liberale di diritto è lo Stato minimo, è lo Stato leggero. È uno Stato guardiano notturno, il cui compito è essenzialmente quello di tutelare i diritti fondamentali dai pericoli esterni e dai pericoli interni. È uno Stato che si occupa della difesa, della guerra, dell'esercito, della politica estera sul lato esterno, ed è uno Stato che si occupa dell'ordine pubblico, della polizia, dell'apparato giudiziario, di tutto ciò che tutela l'ordine pubblico e i diritti fondamentali sul piano interno. Lo Stato liberale, come Stato minimo, è uno Stato che contesta quella che era stata la massima evoluzione dello Stato assoluto, cioè lo Stato di polizia, il welfare state, Stato del benessere, Stato delle politiche pubbliche. Lo Stato delle politiche pubbliche era uno Stato in cui il sovrano distopico si preoccupava del benessere dei cittadini e perciò attivava politiche pubbliche. Ma queste politiche pubbliche chi le pagava se non gli aventi attraverso le tasse? Lo Stato minimo è uno Stato a bassa fiscalità, a bassa prestazione pubblica, a basso costo degli apparati pubblici. Ecco che nella forma di Stato intesa come rapporto tra il potere pubblico, il potere politico e i cittadini, questo elemento di configurazione dello Stato diventa fondamentale. Fondamentale perché va a cogliere proprio l'obbligazione politica che lega l'apparato pubblico ai cittadini. Obbligazione politica che garantisce la sicurezza della proprietà privata, oltre che della incolumità individuale, ma la stessa incolumità individuale è condizionata dalla difesa della proprietà privata. Quando le masse protestano chiedendo stato sociale, politica del lavoro, estensione del suffragio universale, la risposta può essere anche violenta, perché è la difesa di quello che è lo Stato di diritto in senso. Oggi noi non apparteniamo più a questa cultura. Chi prima, chi poi hanno incluso tutti i paesi, tutti gli stati moderni di tradizione occidentale, hanno incluso le masse. Oggi la regola è una regola democratica, non più liberale, democratica, nel senso di un riconoscimento esteso del diritto di voto e dell'uguaglianza dei diritti politici. Tutti oggi, salvo frange estremamente ridotte, hanno lo stesso teorico diritto di voto e di essere eletti. E che significa che oggi le istituzioni rappresentative hanno incluso tutti gli strati della popolazione. Questo si è riflesso, ovviamente, sullo stesso concetto di diritto fondamentale. Accanto ai classici diritti fondamentali dello Stato liberale, si sono affacciati nuovi diritti. Quelli antichi sono generalmente definiti come diritti negativi, libertà negative, libertà dallo Stato. È contro lo Stato che si rivendica l'habeas corpus, è contro lo Stato che si difende la proprietà, è contro lo Stato che si difende la libertà di opinione, la libertà di religione, la libertà di associazione. Questa è una libertà, in questo senso negative, libertà tipicamente liberali. Oggi l'inclusione di tutti nel diritto di voto ha portato a includere tra i diritti e le libertà anche le libertà cosiddette positive, cioè quei diritti che oggi noi chiamiamo diritti sociali, diritti di prestazione, i diritti che assicurano alla popolazione una serie di servizi pubblici come il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, l'assistenza sociale, la previdenza sociale e così via. Questo nuovo Stato, questa nuova forma di Stato, che è la nostra forma di Stato, non nega le sue radici liberali nello Stato di diritto, ma aggiunge al concetto di Stato di diritto il termine sociale. Si parla di Stato sociale di diritto, questa espressione è usata dalla Costituzione tedesca, ma Stato sociale di diritto è un'espressione che non crea un sistema, non indica un sistema stabile, è a sua volta un sistema che contiene dentro di sé una tensione. Ernst Posthoff, uno dei grandi studiosi tedeschi, anche lui molto conservatore, come Carl Schmitt di cui parlavo qualche puntata precedente, denunciò subito l'espressione Stato sociale di diritto come una contraddizione in adietro, come un ossimoro, cioè una contraddizione, un'espressione che contiene un'affermazione e il contrario della sua affermazione. Diceva Frost, lo Stato è o uno Stato di diritto o uno Stato sociale, perché i due termini si riferiscono a due prospettive diverse e contrarie. Non si può realizzare uno Stato di diritto realizzando anche uno Stato sociale, per questa semplice ragione. Lo Stato sociale è uno Stato che costa, è uno Stato pesante, è qualcosa di molto simile al Polizeistaat, allo Stato di polizia di tradizione illuministica, uno Stato pesante, uno Stato che si preoccupa del benessere dei cittadini e che eroga ai cittadini una serie di servizi. Nei nostri bilanci la sanità, la previdenza, eccetera, sono voci pesantissime. L'80% del bilancio della regione è fatto di spesa sanitaria. E questa spesa sanitaria da dove viene presa? Viene prelevata attraverso la tassazione, una tassazione che per di più è progressiva. Allora, dice Frost, lo Stato di sociale che pesa, che non è più uno Stato minimo, ma uno Stato grosso, uno Stato apparato, ma apparati molto pesanti, ha bisogno di alimentarsi drenando soldi dalle tasche dei ceti abbienti, quelli che erano tutelati dallo Stato liberale. E è vero che nello Stato sociale di diritto si protegge la proprietà privata, ma il costo dello Stato sociale di diritto implica una tassazione che va a prelevare la ricchezza prima che diventi proprietà. Chi guadagna molto prima di acquistare i beni deve pagare la tassa, questo non è un discorso che vale in Italia ovviamente, deve pagare le tasse e quindi viene espropriato della sua proprietà prima che questa sua ricchezza diventi appunto bene materiale protetto. Questa è una contraddizione effettiva, non è un'idea soltanto di Frostov. Frostov in questo modo indicava quello come elemento di tensione tipico in un sistema di Stato sociale di diritto, in cui un Parlamento in cui vengono rappresentati interessi soprattutto delle masse meno abbienti si contrappone, mentre questi interessi, agli interessi dei soggetti che detengono la ricchezza. E questa lotta politica è una lotta che poi finisce con creare una tensione interna allo Stato di diritto di enorme rilevanza. Per cui il concetto di Stato sociale di diritto come indicazione della forma di Stato a cui noi apparteniamo è un concetto che continua a mantenere i suoi tre elementi di definizione: i diritti, la separazione dei poteri, il principio di legalità, oltre alla rappresentanza, ma dà una configurazione concreta molto diversa ad alcuni di questi elementi. Per esempio, i diritti non sono più i diritti negativi, ma al loro interno entrano i diritti sociali. Il principio di uguaglianza non è più soltanto un principio di uguaglianza formale, tutti sono uguali di fronte alla legge, ma diventa un programma di superamento delle disuguaglianze di fatto. Il compito della Repubblica è rimuovere le disuguaglianze di fatto, che rendono di fatto i cittadini diversi e quindi spingono verso una distribuzione della ricchezza. La rappresentanza non è più una rappresentanza ridotta per censo, ma una rappresentanza democratica che si rivolge a tutta la collettività. Questi mutamenti all'interno delle etichette, delle componenti, del cocktail che forma lo Stato di diritto, questo mutamento ovviamente cambia completamente la stessa forma di Stato, che continua a essere una forma di Stato definibile come Stato di diritto, ma è questa definizione che non chiude più l'intera esperienza della nostra forma di Stato. Dicevo che lo Stato di diritto, lo Stato sociale di diritto è una forma di Stato che contiene di sé, dentro di sé, una forte tensione, quindi anche questi elementi di stabilità, e questo spiega perché nella vita politica di queste forme di Stato vi siano continue alternanze tra una predominanza dell'aspetto vecchio liberale e dell'aspetto neosociale, che è una un po' delle chiavi dell'alternanza politica tra maggioranze politiche di segno diverso. Lo Stato sociale giunge a un punto di tale sviluppo da richiedere masse di denaro che comportano lo stretturamento delle attività economiche. Il denaro viene sempre di più spostato dagli investimenti industriali, dalla proprietà privata, dall'iniziativa economica, verso il capitolo dei servizi sociali. Questo in forza del principio anche democratico, cioè della prevalenza di interessi sociali su quelli proprietari all'interno dei corpi rappresentativi. Ma questo porta a un punto di reazione per cui improvvisamente cambia il colore politico della maggioranza e si torna indietro verso l'alleggerimento dello Stato, le privatizzazioni, la riduzione della parte sociale dei diritti e quindi anche a uno sgravio della pressione fiscale. Le cose stanno insieme. Più Stato sociale è necessariamente più tasse. Meno tasse sono un prezzo è un obiettivo che si paga tramite una riduzione dello Stato sociale. Coloro che sono interessati allo Stato sociale sono meno interessati alle tasse. Chi ha basso reddito non è preoccupato delle tasse, è preoccupato dell'efficienza del servizio pubblico. Chi ha alto reddito non è preoccupato dell'efficienza del sistema di assistenza pubblica. La sanità se la paga da persona, è molto più preoccupato dell'esproprio che viene fatto tramite il sistema della tassazione. Questo è uno degli elementi che in qualche modo connota la nostra forma di Stato, proprio in quanto basata su questa contraddizione tra lo Stato di diritto di tipo liberale e le sue istituzioni e lo Stato di diritto di tipo sociale e le sue istituzioni.